Bene, ora sono arrivati già ai nostri studi Mattia Rame, facciamo una breve prova, vediamo un po' se ci senti Mattia, pronto?
Scendi.
Sa, prova. Bene, allora poi dopo adesso lo mettiamo dopo in onda con calma. Per introdurlo, Mattia Rame ha pubblicato questo nuovo singolo che si chiama San Callisto, in duetto con una cantautrice che si chiama Helix. Soprannome, vediamo un po' se ci sente, poi faremo una prova dopo. Questo è San Callisto, Mattia Rame e Dellix. A dopo.
Stasera, dal suo stesso meraviglioso stupore, l'autunno è un canto dolce in fondo al cuore, che soltanto un satellite della luna ad ogni giro ci cambia forma e colore.
Ma l'amore si sta in silenzio, ma l'amore si sta in silenzio, guarda che bella San Callisto, io non resisto, io non resisto.
All'amore si sta in silenzio, all'amore si sta in silenzio, all'amore si sta in silenzio.
San Callisto, Mattia Rame, Helix, vediamo, facciamo una prova un po' audio. Ci senti Mattia? Pronto?
Sì,
Sa,
ti sento
prova.
un po' basso, ma ti sento.
Mi sentite?
Facciamoci una prova un attimo, come viene voce e suono.
Ecco.
Ti senti meglio?
No, adesso. Vai.
Vai, pronto?
Sì,
Va,
un pochino
Sa,
meglio,
prova.
appena appena.
Che che è Mattia, è qui con un tastierista che si chiama
Beppe.
Esatto, Giuseppe Levanto.
Giuseppe Levanto, sì, sì, Levanto. Come si è? Levanto.
Noi siamo conosciuti un sacco di
volte. Infatti, adesso che mi dice il nome, sì, cioè perché io non riconosco.
Ci siamo incrociati in
adesso che mi ha detto Levanto, sì, sì, certo. Suoni anche live con Mattia.
Suono anche live con Mattia, sì.
Però con tante altre cure cantautrici.
Sì, sì, sì.
Infatti sei un
dai
nome...
tempi di Chiara Stella.
Sei un nome infatti che non mi è per niente nuovo. Scusa, non ti ho riconosciuto a prima vista. Poi con sto cappello.
Buon pomeriggio.
Grazie. Allora Mattia, abbiamo passato questo San Callisto, che è una nuova uscita appena adesso, proprio di gennaio 2025, il primo singolo, diciamo, dell'anno, che farà parte forse di un prossimo, del tuo secondo disco, perché il primo era uscito un anno fa più o meno, no?
Esatto.
Lo spazio l'Egitto Battiato. Per ricollegarsi, prima parlavamo di Battiato con Caballà, torna anche con Mattia,
con tutto Mattia collegato, Rame, tutto Driving collegato. Saturday, tutto collegato.
Riusciamo a fare sempre questi collegamenti involontari, però insomma.
Sì, sì.
E invece questa Alex è una cantatrice romana,
sì, una ragazza un pochino
Alessandra
più giovane,
qualcosa,
sì, esatto, sì. Siamo amici, abbiamo cantato varie volte dal vivo questo pezzo, abbiamo pensato di registrarlo insieme, di inserire anche la sua voce. Il pezzo l'ha prodotto Nicola D'Amati e anche Giuseppe, l'ho scritto con Morris Scarp, è un pezzo appunto che parla di San Callisto, di Roma, ho intenzione di far uscire un po' di singoli,
infatti...
che parlano di Roma, della notte a Roma, della luce di Roma.
E tu sei romano di Roma, sì. Anche se non è che proprio, diciamo,
no, dall'inflessione
si sente tantissimo, per fortuna, dico io,
esatto, per fortuna. Esatto, per l'amore sconfinato che nutro per Roma.
Sei nato a Roma. Quindi, infatti, avevo capito che proprio si chiamava proprio Roma, oppure ci sono proprio dei brani che si chiameranno Roma.
No, in realtà nessuno, no. Però Roma entra in un sacco, ecco. Di anche su...
È il tema.
Sbagliamoci.
Esatto, sì, sì. Sì, e quindi è citata proprio in vari pezzi, ecco. Allora c'è un filo, un po' un filo che li collega tutti, che è l'amore... per una città incredibile, e poi l'odio per i romani, in realtà.
Ma quello io pure da romano mi prendo un sacco di insulti, perché quando faccio notare certe cose che mi rispondono, ma perché te ne vai se non ti piace, no? Spesso rispondono così,
no, vabbè.
Se tu fai notare quello che ti viene contro mano, no? Passi dalla parte del torto tu, se
esatto.
Ti ma abito qua
con la frase di Brodsky che ho messo, che aveva scritto questi due versi, che sono stato a Roma inondato di luce, punto. E quindi non c'è nient'altro di poi i romani sono un problema serio,
sì,
sì, in Italia proprio, però...
sono d'accordo,
l'Italia è bella,
lo dico da romano,
peccato per gli italiani,
esatto.
Sì, si può estendere anche all'Italia, ovviamente,
sì, forse sì.
E quindi Mattia, tu vuoi presentarci live, così già così in anteprima, che quel disco immagino uscirà con calma il 2025,
sì, no? Sì, no,
singolo dopo singolo, ancora non si sa,
usciranno un po' di singoli,
sì, singolo, ormai il disco
un pochino
te la prendi comoda, giustamente,
esatto,
ormai.
Sì, no, anzi, cioè, in realtà sentivo l'ansia di pubblicare delle cose e quindi ho tantissimi pezzi e quindi voglio far uscire un po' di singoli, anche certo. Senza una logica troppo ferrea, però con questo certo. Filo rosso che li unisce.
Beh, anche perché comunque il tuo primo disco è uscito solo da un anno.
Esatto,
quindi, insomma.
Esatto.
Quindi è un lavoro in corso, non è definito.
È un work in progress.
È un work in progress, però insomma, prima di un altro disco volevo far uscire un po' di cose che anche... che tra loro hanno, cioè sono legate da questo filo, ma non sono esattamente tutte nello stesso solco, per cui
perfetto.
Sperimentando un po' di sperimentazione.
Perfetto.
Anche perché l'istinto di chi scrive non coincide mai con i tempi della discografia, quindi cioè,
assolutamente.
Mattia è un'anomalia in questo,
no,
positiva.
Lo so.
Quindi insomma, ecco.
Allora, infatti noi li vogliamo molto bene a Mattia, rispettiamo anche i suoi magari che ogni tanto sfasamenti,
esatto.
Dice mandami una cosa e non arrivo, però lo conosciamo, li vogliamo bene, quindi l'abbiamo subito invitato qui a presentare,
se arriva.
Quindi magari capiamo pure certi discografici che dopo un po' dicono ma Mattia, ma sto disco come va, no, come va, però
ma io mi
è
auguro...
un artista per quello, se no farebbe altro, no?
Mi auguro a tutti i discografici italiani tanti Mattia Rame.
Sì, perché alla fine cioè, io penso che l'artista deve essere pure artista, no? Cioè, non è che se no faceva il ragioniere, cioè se era uno quadrato che rispettava tutti i tempi, stava in banca a mettere i timbri, che ne so.
No, ma infatti tanti Mattia Rame per tutta la discografia italiana.
Lui è veramente un po' outsider, no? Un po' esce un po' fuori dagli schemi. Si vede anche, insomma, c'ha proprio il physique du rôle dell'artista, lo vedi, no?
L'altezza dell'artista alto, quello, i contenuti, comunque.
E quindi ci vuoi presentare questi brani nuovi in anteprima o poi facciamo sentire anche qualcosa del disco?
Abbiamo
dimmi
pensato
tu
di fare due. Noi, allora, San Calisto l'abbiamo fatto sentire, giusto?
Sì.
Quindi io suonerei due pezzi del disco vecchio in una versione inedita. Bene. Acustica.
Sì, sì, fai quello, suonate quello vuoi, poi ovviamente ci dici anche cosa invece possiamo passare da disco.
È che non
se non è replicabile live. La tastiera funziona?
Io non la sento. Non so se facciamo un check live. Facciamo.
Io più o meno
sì,
la sento.
Io sì, arriva. Una specie di oscillatore.
Sì, sì, ha degli effetti pazzeschi. Non mancare nulla.
C'ha degli effetti pazzeschi. Bravo che sei riuscito a collegarla, perché io in realtà non.
Io ci sono, Matti.
Sì, solo.
Bene.
C'è un po' di. Balla un pochino prima.
Vai.
Live, gli mettiamo. Cosa ci state ad ascoltare, ragazzi?
E sulla, per la voce che faccio? Mi metto un
po' così. Così, così come sei.
Vai, si sente, si sente.
No, c'è un problema, però vedi che balla.
Però passiamo un brano, sì, intanto che vi.
Allora,
dimmi.
Ci sei, ci sei.
No, aspetta, perché non suona bene così.
Ci siamo.
Dai, ok, ci siamo. Questa si chiama Scendi e ne facciamo una versione acustica per Radio Città Aperta.
Fatto. Ah, solo qua.
Scendi e dimentica le parole sul fornello del gas, amore. Lasciale lì, lasciale cuocere. Stanno bene così, stanno bene da sole. E guarda, ecco il sole. Ecco il sole. Dolce presente del presente, mai e poi mai, sempre poi sempre, non dire niente. Dolce presente del presente, mai e poi mai, sempre poi sempre, non dire niente. Scendi e non portare neanche il cellulare di tua madre, che parti e non torni più. Di tua madre, che inutile che chiami, che non risponderesti a nessuno, che non risponderesti nemmeno a Gesù. Del presente, mai e poi mai, sempre poi sempre, non dire niente. Dolce presente del presente, mai e poi mai, sempre poi sempre, non dire niente. Del presente dolce,
presente del presente, dolce, presente del presente. Presente dolce, presente del presente.
Complimenti ragazzi, bellissimi questi effetti pure di...
Come si... Ma la voce fuori, perché io non sentivo.
Sì, assolutamente perfetta.
Sì, ogni tanto andava forse un po' sul rosso, penso che risultava un po' alta, ma noi
ah,
poi
perché
abbassavamo.
Perché cerco di avvicinarmi perché io non mi
no,
sentivo.
No, no, fai bene, noi abbassavamo però... noi, ah, cerchiamo di abbassare i volumi, ma non andava sul rosso.
Io quindi... non sentivo nemmeno lui, però beh. Vabbè, ok, basta.
Vabbè, guarda,
per allora, essere... in caso a sto punto facciamo pure direttamente alle anime, che dici?
Poi... Come no? No, no, come
siamo nel flow.
Sì, 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 no, sì, assolutamente.
Ah, poi... Vai, andiamo.
Vi stiamo solo vi interrompiamo tra un brano e l'altro, ma non vi vogliamo interrompere.
No,
quindi alle anime.
Allora abbiamo appena suonato Scendi, che è un pezzo
che era il pezzo più vecchio del disco.
Sì, del disco vecchio, il pezzo un po' più pop del disco, dentro ha una citazione di Prévert. Sì, appunto per fare
una canzone d'amore di esatto, cuore, infatti, esatto. Lei, una canzone di cuore.
E che dice appunto questa bella frase: dolce presente del presente, come bello, tutte le cose che sono un regalo. Invece, questa canzone, secondo me, è la più poetica del disco che abbiamo fatto. È stata arrangiata con un bel ensemble di persone. Giuseppe, ci ha suonato Andrea Ruggero.
Ah, che abbiamo visto. Abbiamo visto da poco al Monk. Sì. Al concerto di Diaframma. Bene,
la facciamo
alle anime, che è quella che chiude lo spazio dell'Egitto battiato.
Sì, questa è forse la canzone più poetica di quel disco. E è sempre stato un po' il cavallo di battaglia della mia poetica, un po' stralunata da ragionieri, come dicevi, da ragionier Filini.
No, è il contrario.
No, vabbè, io scherzando dicevo, ho fatto questa elisione che affermava. E fa. La facciamo in questa versione soft, che è così. L'arte è morta e anche oggi un po' di mal di pancia. Dicono che Dio giochi a pallone. Forse hanno ragione. Il tempo è un sommergibile blu. Il capitano è impazzito. Ci sono erbacce davanti al cancello. E il cancello non si apre più. Alle anime, alle vite, alle bottiglie che non seppero aprirsi. Si è sbattuto contro un albero, ora la faccia rovinata. A chi gli ha fatto male il male? A chi gli ha fatto male il male? Alle anime, alle vite, alle bottiglie che non seppero aprirsi. L'amore è una favola a gas, il progresso è un'illusione, il respiro la verità. Se respiri dentro a un pozzo sono guai, se lo fai per davvero vincerai. Ma ho smesso di avere paura, di prestare i miei libri da quando ho capito che il possesso non possiede verità. E
anche il segreto più grande, se non lo dividi ti lascia e se ne va, ti lascia e se ne va. Alle anime, alle vite, alle bottiglie che non servono a aprirsi, a chi ha sbattuto contro un albero ora la faccia rovinata, a chi gli ha fatto male il male, a chi gli ha fatto male il male. Alle anime, alle vite, alle bottiglie che non servono a aprirsi, a chi ha sbattuto contro un albero ora la faccia rovinata, a chi gli ha fatto male il male, 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 a chi gli ha fatto male il male. Uscita e quindi apritevi, 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 apritevi.
Vabbè, una versione da ragionieri.
C'è pure una citazione di Montale, ho letto qui.
Esatto, esatto, queste delle bottiglie.
Bene, sì, era una piccola poesia stralunata cantata alla luna e all'anima.
Esatto.
La vita è la via con la T, senza uscita. Quindi apritevi, 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 apritevi. Questa era l'ultima canzone di Lo spazio d'Egitto Battiato.
Esatto.
Mattia Rame e Giuseppe Levanto, grazie. Avete in programma anche altre canzoni live oppure facciamo ascoltare qualche brano del disco?
Ma facciamo, che dici? No,
Mattia Rame puoi fare quello che vuoi.
Non so se avete già pronto qualcosa, appunto.
Ma in caso posso far Balliamo nel buio.
Vai.
La faccio però, vai. La faccio da come solo.
Vai, era un brano forse. Era un inedito?
Esatto, sì.
Ah, vai. Dai.
Che farà parte del prossimo disco, forse.
Esatto. Dai.
Allora, balliamo al buio.
Inedito.
Solo voce e chitarra, Mattia Rame.
Un'altra notte come altre, un altro giorno come tanti. Mi sento solo in mezzo agli altri. Il mondo muore, ma anche quest'anno, anche i ciliegi sono di nuovo in fiore. Mi hai detto basta, tra noi finita. Mi hai scritto dove, mi hai scritto come. Chi ti si incula, non sono scema. Se stai con quella e stai con un'altra, qui tutto brucia, consuma il cuore. Balliamo nel buio, non c'è una luce, accendila tu. Balliamo nel buio, se non c'è una luce, accendila tu.
notte scura, Roma fa paura, io sento il mondo tutto nel cuore. La notte scura e a volte è dura, Roma fa paura, io sento il mondo troppo nel cuore, io sento il mondo dritto nel cuore, io sento il mondo tutto nel cuore. Qui tutto brucia, consuma le ore, parliamo nel buio, non c'è una luce, accendila tu. Parliamo nel buio, se non c'è una luce, puoi accenderla tu.
Differenti.
Balliamo nel buio.
Esatto.
Avevo scritto balliamo al buio, vabbè.
Vabbè,
poi correggo.
Balliamo al buio.
Balliamo nel buio. Che si sentiva anche
a
Roma ogni tanto.
Esatto, sì, è stato anche Roma.
Quindi questa farà parte del prossimo disco, diciamo, quello
sì,
su Roma.
Stiamo facendo, lo stiamo producendo col dottor Levanto.
Dottor Levanto
è uscito fuori camera.
È uscito fuori campo.
Sì. Vabbè, allora intanto questa la levo, la chitarra pure.
Siamo... Avete altri brani da poter che volete presentare? C'è un attimo di consulta.
Come fare?
Vai.
Praticamente
tutto fantastico, improvvisato live.
Praticamente è un concerto vero e proprio.
No, perché appunto io ho detto, vabbè, perché non avevo idea di cosa volevano fare. Tu
noti una certa somiglianza di Matteo Rame con l'ex cantante scomparso degli Alice in Chain, in questo
certo
modo.
Ma lei Staley
è un grande complimento.
No, fate
assolutamente assolutamente.
È il gruppo secondo me più influente nel grunge, almeno per quanto mi riguarda.
Guarda, mi trovi perfettamente d'accordo.
Tra il conflitto Soundgarden, Nirvana, Alice, per
storia,
me Alice che non c'è storia.
Voglia,
guarda, da metallaro io all'epoca il grunge non ero, non lo vedevo di buon occhio, però gli Alice in Chains furono
il gruppo, rispettati anche dai metallari.
Sì, fu il gruppo che mi conciliò con il genere.
C'era molta più tecnica negli Alice.
Assolutamente.
Io invece, fregandomi della tecnica, ho sempre stato Nirvana, sti cazzi.
Vabbè,
non sapevo
Nirvana, però poi c'erano Alice in Chains, secondo me.
Sì, beh, sì, c'erano anche altre realtà che poi sono... Cioè, allora io in realtà all'epoca ero più Soundgarden.
Okay.
Beh, certo, come che tecnica vocale Chris Cornell era
insuperabile.
Sì, però
poi
vero.
Arrivarono i Sonic Youth nei miei ascolti,
okay,
e devastarono proprio completamente qualsiasi tipo di...
Sì.
Quindi diciamo, però gli Alice ce li ho sempre nel cuore. L'unplugged più bello secondo me è quello degli Alice.
Sì.
No, no, quello lo dicono in molti.
Condivido, guarda.
A questo punto Temple of the Dog, che era il super gruppo.
Che è tipo per Jam, no? Era,
diciamo, sì, esatto, c'era il super gruppo.
Che fantastico.
Per non fare sorta a nessuno, esatto.
Che fantastico. Cosa ci fai sentire, Mattia?
Faccio
allora
sentire ancora un pezzo inedito che si chiama Whitman.
Ti ringraziamo.
È
guarda
un ode a Walt Whitman, un tipo che ha scritto
Odio. No.
Grazie.
Sì. Grazie a voi. Ma la voce va bene.
Sì, sì, parte, assolutamente, guarda.
Non toccate i fili delle cose, pericolo di morte, domandavi l'altra sera, c'è vita poi su Marte, sì c'è pieno anche di stronzi, ma solo al sabato sera,
sì, c'è piena anche di stronzi, ma solo al sabato sera. La chiave del mondo appesa alla luna, ma tu non avere più paura. Quando il vento soffia forte, non c'è niente da temere. Il vento soffia forte, non c'è niente da temere. Ho incontrato Whitman in metropolitana. Ho incontrato Whitman in metropolitana. Mi ha chiesto se sapevo dove fosse quella piazza con al centro una fontana. E ho incontrato Whitman in metropolitana. E ho incontrato Whitman in metropolitana. Mi ha chiesto se sapevo dove fosse quella piazza con al centro una fontana. Bel desiderio è un calcio sulla porta, l'amore non ha padroni, e all'amore come solo argomento non è un sentimento. È un sentimento del tempo, è come il vento, come il tempo. Non ha senso, non ha senso in questo sogno. Io sogno, in questo sogno sono perso. In questo sogno mi sono perso. E ho incontrato Whitman in metropolitana. Ho incontrato Whitman in metropolitana. Mi ha chiesto se sapevo dove fosse quella piazza con al centro una fontana. E ho incontrato Whitman in metropolitana. E ho incontrato Whitman in metropolitana.
Versioni non ragionate, insomma, queste sono.
Ok, anche questo Whitman, inedito, esatto. Omaggio a Walt Whitman,
esatto, sì, beh, sì.
Che è quello di Contengo moltitudini, quello che,
esatto.
Anche Dylan è stato ispirato.
Beh, tutta
Contain sono, multitudes, no?
Esatto,
ha fatto un
sì,
brano,
beh, diciamo che in realtà Whitman è stato è il padre dell'America che vorremmo tutti noi, cioè, sì. In fondo io poi ho questa
quella di Dylan, non quella di Trump, tanto per sintetizzare, esatto. Proprio così al volo.
Che io perché io ho questa follia verso l'America, verso gli stessi Stati Uniti, sono, cioè, che io ho un sentimento completamente poetico dell'America, e spesso poi sbaglio, mi ritrovo da persona di sinistra in
come diceva Bowie, I'm afraid of Americans, abbastanza,
sì,
spaventato.
Però invece dell'America, che è esattamente quello che,
certo, da quella che dicevi tu eri innamorato, certo,
Whitman, cioè,
certo.
Lui, aveva progettato un'America che poteva, certo, diventare quella cosa lì, ed è la cosa a cui si sono ispirati in realtà
i padri fondatori,
esatto, certo. Si sono ispirati tutti i cantanti, tutti, cioè, insomma,
no, certo, se pensi a Kurt Cobain non pensi certo a questa America di oggi, no?
Certo. Ma no, e poi ha avuto sempre delle, cioè non è solo l'America di oggi, nel senso, comunque anche negli anni 60 c'era,
certo,
quel tipo di America, però io l'America che mi rappresento sempre, forse, e poi c'è un'incongruenza nella realtà, però è quella di Whitman.
Sì, è come se adesso però fosse stata messa un po' in minoranza questa America di cui.
Sì, è vero, sicuramente.
Cioè, prima c'era, ovviamente c'era, cioè, ovvio che c'è anche adesso, no?
Sì.
Non è che...
No, certo.
Però è come se adesso fosse stata messa un po' in ombra, non so se.
Però
c'è
un'altra America, però,
esatto, sì.
Nel senso, quindi c'è un altro sogno americano.
Ah, sì.
No, quindi in teoria, se nel senso, ci sono tanti riferimenti americani che poi io penso che laddove ci sono tante contraddizioni, chi si oppone a più attributi, non so come dirlo, quindi il pensiero di chi poi resiste in quei paesi così fortemente contraddittori è forte, veramente forte. Quindi c'è un altro sogno americano, poi fa un po' vergogna dirlo, perché se uno dice sogno americano pensa a tutto.
Non è morto, insomma.
Non è, però sì, c'è un i grandi cantautori, i grandi poeti, insomma, ci hanno lasciato tanto lì.
No, no, sicuramente, speriamo che appunto non vengano espulsi come come in mezzo. Sì, no.
Vabbè, intanto i morti messi a non tacere. Possono essere espulsi.
No, no, cioè, l'arte rimane, per carità.
Almeno i morti non possono essere cancellati, veramente.
Se non cominciano a cacciare via anche i poeti e i cantautori.
Come, però ai vivi in fondo non resta altro che, come dice Rezza, i vivi devono morire, che sembra un invito, però i vivi sono semplicemente quelli che non sono.
Siamo morti che camminano. Come?
Esatto, no, i vivi devono morire, dice, che è bellissimo. E quindi
hai citato un genio.
L'insensato scalpitar fuori della bara, diceva Carmelo Ben.
Esatto. No, quindi,
il concetto era quello.
Esatto. Quindi in realtà ci rimane la vita. Io no, ripeto, che lo dicevo scherzando, perché poi mi ritrovo sempre a discutere d'America.
No, io ci sono stato 30 anni fa e sinceramente non ho tutta questa voglia di tornarci adesso. Ecco, non...
Sai, per me è un terreno dell'utopia, però faccio un errore, credo che faccio un errore proprio, però è un errore a cui non riesco a. Da cui non riesco a divincolarmi. È come quando uno ha...
Sicuramente quando sono andato la prima volta la pensavo così anch'io. Poi dopo, se proprio tocchi con mano anche tutte quelle disuguaglianze che ci sono lì, quelle cose.
Vero, sarà che non ci sono ancora andato.
Allora, infatti, forse sarebbe bene non andarci. No, perché come ne so, uno c'ha Atlantide in mente, esatto, non ci vai. Finché non ci vai, pensi ancora al sogno di Atlantide.
Però diciamo che nel nostro piccolo sguazziamo nel, no? In un contesto che non è poi tanto differente.
No, no, certo, buio, però qui. Possiamo avere ancora l'utopia dell'America, forse finché non ci andiamo.
Questo,
no?
È vero. Sì,
perché poi nel momento in cui poi tocchi con mano.
Come chi ha avuto l'utopia della Russia.
Sì, cioè, secondo me è meglio. Non... Se proprio uno vuole continuare ad avere il sogno americano, l'utopia, è meglio non andarci mai. Così, comunque, continui a pensare,
esatto,
che sia quella di Dylan.
Sto percorrendo questa strada, perché così la incontro solo nei libri, solo nei film.
Uno dei miei film preferiti è Zabriskie Point di Antonioni. Mi piacerebbe andare a visitare quelle parti lì, non l'ho mai vista, la costa lì, la Death Valley, no? Tutto. La Valle della Morte, mi manca tutta la costa ovest, a me, diciamo, la California.
Forse è meglio conservare le utopie per qualcosa,
capito,
che non è,
esatto,
proprio concreta.
Sì. Forse magari se ci vado di persona poi mi deludono quei paesaggi.
Quello che volevo dire, Peppe, sì, forse è meglio conservare le utopie che scontrarsi con una dura realtà.
Sì, non lo
so. Io penso sì, che se uno ci va poi alla fine rimane deluso, però anche la Statua della Libertà mi è parsa piccola, dice, ma questa è la Statua della Libertà, sembrava
ma giuro, la
ce ne abbiamo tante noi di queste.
Sembrava quella di Giordano Bruno a Campo dei Fiori, non è alta così. Uno immaginava una cosa
anche più brutta, semmai,
ma piccola, proprio piccola, cioè, l'ho vista uno nei film, sembra sempre una cosa Statua della Libertà.
Vabbè, ma comunque, cioè, hanno anche la capacità di farti vedere quelle cose,
le cose in grande.
Sicuramente, insomma, loro hanno inventato veramente Hollywood. Quindi.
Il porno, dici?
Hanno inventato
no, proprio il cinema quasi, no, anche se i fratelli Lumière.
Allora, diciamo però, che secondo me il cinema.
L'industria del cinema.
Sono stati bravi a spettacolarizzarlo.
Sicuramente.
Sì, c'era un periodo dove eravamo anche molto più avanti.
No, insomma. Ma infatti penso che il cinema nasca in Europa, però diciamo l'industria come. Come appunto conosciamo noi Hollywood, sono stati più bravi a farlo diventare.
Beh, ma
poi...
Sì, ma perché dopo la, diciamo che dalla seconda metà del Novecento l'America ha conquistato il mondo anche in quest'altro modo, cioè con
i film, le canzoni.
Sì, con un'idea culturale, insomma, è stata anche una.
Certo.
C'era questa storia che si diceva che appunto Leo Castelli, no, che era questo sorta di mercante d'arte, avesse portato, cioè avessero proprio deciso, no, di portare la pop art. Di espatriare la pop art per conquistare il mondo, e in realtà è stato così, è stato così, cioè
Leo Castelli, cioè, voleva esportare la pop art, non lo conosco, cioè, tipo...
No, insomma c'era anche un piano politico dietro.
Ah, ok.
E, cioè, alla fine non si stenta a crederlo, però anche con, cioè, nel senso, in realtà eravamo tutti innamorati di quelle cose, cioè, io per esempio sono innamoratissimo della cultura americana dall'inizio del Novecento al 2000, cioè di tutto, qualsiasi cosa, cioè, ma di tutto, cantautori, poeti, pittori, fotografi, cioè, hanno fatto delle cose incredibili, chiaramente hanno fatto anche, cioè c'era anche proprio una, l'hanno fatto con una visione del mondo comunque imperialista, comunque pazza dietro, però, cioè, insomma,
Perché secondo me laddove c'è il contraddittorio alto, poi la resistenza, e quindi opporsi ad alcune cose ha più volume, non so come c'è.
Sì.
Poi forse a noi ci arriva sempre tutto molto più grande, insomma.
Sì, e poi, scusa, mi permetto, tanto mi hai presentato come una sorta di non ragioniere.
Ma infatti, tipo, io non so se il format è questo.
No, però volevo...
Il format è un'ora di carta bianca a Mattia Rame.
Allora, se c'ho proprio carta bianca, volevo fare quest'ultimo parallelismo.
Tanto a me manca un quarto d'ora, esatto, quindi okay. C'è un quarto d'ora di follia ancora, esatto, per basso.
Ce la fai a fare un parallelismo in un quarto d'ora? Perché
secondo me non ce la faccio, però ci provo a ridurlo, così viene ancora più estremo fuori, anche così tutto ciò che non è spiegato, insomma,
va
esatto. Cioè l'americano, questo è forte, però ci provo, è un pensiero un po' arzigogolato,
non giustifica,
è il prototipo di Homo sapiens, cioè tendenzialmente nella vulgata comune l'Homo sapiens è un essere razionale, il più razionale dei suoi antenati, che sì,
ultimamente sembra Neanderthal più che l'Homo sapiens.
No, ma invece aspetta, lo sai che c'è una cosa, se tu studi l'antropologia più serrata, il Neanderthal era un essere umano molto più razionale del sapiens.
Ah, ecco, quindi siamo peggiorati.
Era più pauroso, per esempio, c'è questa cosa degli antropologi, l'affermano, la psicologia antropologica spiega questa cosa, che il Neanderthal, che ha smesso di, cioè insomma, è stato sopraffatto dal sapiens, che c'aveva una caratteristica, era pazzo come un cavallo. Cioè l'Homo sapiens, la sua caratteristica più grande è l'irrazionalità a cui dà spazio, oltre alla razionalità con cui ha costruito tutto il mondo, però l'elemento irrazionale, quello, le emozioni che hanno governato tutte le guerre, uno pensa solo che c'è solo la ragione, le guerre sono state fatte, prese a volte decisioni, vinte, perse, per il cazzo di un generale che ci aveva la mattina, cioè c'è tutto l'aspetto emotivo e tutta la parte irrazionale che accanto a tutta la costruzione razionale ha governato l'umanità. E pare proprio che la caratteristica principale del sapiens era quella di avere questo coraggio al limite della follia, cioè andare... cioè il Neanderthal non ha mai preso il mare, non si sa perché il Neanderthal non ci è andato, non andava sulle acque, mentre il sapiens a parità più o meno di possibilità ha preso e andato sulle acque, ha tirato fuori un tubero e ha pensato di cuocerlo, perché c'aveva una parte. Gli americani comunque per me sono questa cosa qua, nel bene e nel male, scusate, volevo...
Gli antenati del sapiens.
Gli antenati oppure i pronipoti veri del sapiens. Certo. E quindi, vabbè, volevo dire una cosa più matta possibile per chiudere un po'.
Bene.
No, c'è pure avanzato tempo.
C'è pure avanzato tempo. Però
sì, poi magari ci facciamo un po' di foto prima della fine, visto, esatto, che c'è questo look, esatto, da immortalare.
Sì, da cowboy, da space
americano,
cowboy.
Mi sono...
Questo è un look, è un outfit che ho fatto tutto io con dei vestiti che si erano macchiati. Ci ho tirato la candeggina sopra e ho creato questo vestito da cowboy del cosmo, insomma.
Molto, molto, un look molto figo, d'artista, no, direi.
Esatto.
E a proposito di riferimenti, appunto, mi dicevi in America che riferimenti sono, che hai artistici?
Ah, dici
così, musicali, cioè ti piace tutto, quindi so.
Ah, beh, cioè, anche poi per esempio musicalmente non lo direbbe cose, però per me Dylan è riferimento su ogni cosa.
Ti è piaciuto questo film?
Non l'ho visto ancora, ho molta paura a vederlo.
Complete Unknown.
Tu l'hai visto?
Beh, bravo, sì. Vabbè, certo, vabbè, non è Dylan, però.
Timothy è bravissimo, però ho paura, qua lo vedo tutto plastificato. Ho visto che è diventato lascivo, cioè mi fa paura. Secondo me hanno fatto una roba che... c'ho un po' paura.
Non lo so. C'è sempre la paura che poi ci sia...
magari l'avresti fatto meglio tu, questo non escludo. No, però non lo fa male.
Però, per esempio, l'ultimo film su Dylan che c'è stato è un capolavoro.
Ah, certo.
Cioè,
io non sono qui. I'm Not There, che poi c'era una donna che lo
interpretava. C'erano quattro attori, tra cui una donna che lo interpretava.
Che faceva lei, sì, è vero.
Sì. Per me Dylan è la cosa, cioè è stato un dio dietro tutte le,
certo,
cose.
Certo, quello forse è più completo. Questo è solo 4-5 anni, no? Fino a Newport, quando lui attacca la spina alla chitarra elettrica.
No, c'ho paura che sia un prodotto veramente plastificato.
No, no.
Cioè, però
il rischio quando ci sono queste operazioni è che poi prendi quei personaggi e veramente li rendi più mainstream possibili.
Devo dire, è abbastanza filologico e rispettoso. Anche lui come canta, si è impegnato 5 anni per imparare la chitarra. No, quello devo dire.
No, ma ci sta pure.
Cioè, plastificato no. Okay. Però magari, certo, c'è chi ha detto non c'ha gli occhi di Dylan, c'ha la voce di Dylan. Vabbè, c'è un documentario se vuoi vedere.
Infatti, no, c'è da dire anche questo, c'è da dire anche che non si può essere. Cioè, anche il fatto che uno poppizza tutto, e cioè se un pischello di adesso sente e conosce Dylan tramite questa cosa è comunque buono, quindi
no, perché comunque ha detto quel periodo lì preciso, cioè quindi fa il Dylan folk e poi diventa elettrico, non è che fa, quindi il rischio di plastica, cioè che non fa un Dylan anni 80 90 che magari poteva essere reso in modo appunto Comunque è molto fedele come rappresentazione.
Sì, allora è semplicemente che Timothée Chalamet è impazzito completamente, okay. Lo vedo sempre più piacione.
No, no,
solo
con
quel sorrisone alle telecamere che io dico, cazzo, lui era un cazzo di genio.
Pure insomma, attore, quindi è normale sì, che sia
questo. Il rischio c'è sempre che la gente va al cinema per vedere lui, no?
Quello piacionissimo a Micca, dico, cazzo, un attimo, sei comunque figo, piace a tutti.
Sì, ma infatti il rischio di questa operazione è che ovviamente le ragazzine vanno al cinema per vedere Timothée Chalamet, non gli frega niente di Dylan. Qualsiasi cosa avrebbe fatto, però devo dire, lo fa bene.
No, no, infatti, ma comunque lo devo vedere.
Sì, comunque da vedere
sì, la responsabilità sì, interpretare Dylan
sì.
Non da poco.
Beh, sì.
Quindi insomma
vale la pena, dai.
Sì, sì.
Allora, per chiudere, cosa facciamo? Ascoltare qualcosa da disco o farci qualche altra cosa live?
La disco vogliamo fare, cioè io c'ho un pezzo che ho scritto stanotte, però
che ha scritto stanotte,
tutto più improvvisato di così, non si può.
Se personalmente io spingo per il pezzo scritto stanotte.
Ah, la mozione Peppe
si chiama Sogni e Incubi, come
la mozione Peppe io la
l'appoggio.
Si può fare l'alzata di mano, pezzo stanotte,
mozione Levanto, mozione Levanto,
sì sì. Come cioè, direbbe Veltroni,
di come diceva la nonna di un mio amico, ho fatto di peggio pagando, che non so esattamente cosa significa. Però non so se mi devo spingere veramente a fare storia, perché volevo far sentire così, che secondo me era emozionante proprio a fatta sentire in diretta.
Ti sei spinto altre volte e oltre.
Condivido.
C'è il rischio che me la ricordi meno di quanto ho ricordato questi pezzi.
E questo sarà solo bellissimo.
Può darsi che costruisci in itinere, dai.
Vabbè, adesso non lo vogliamo forzare. Se
no.
L'abbiamo già convinto, secondo me.
Beh, sì, non volevo essere. Vai. Approvato.
C'è il rischio che faccio una...
Se no passiamo da disco.
Non ci sono rischi.
Quello che vuoi, non c'è rischi.
Non ci sono rischi.
Ma ci però posso fare sempre una cosa tipo all'antico Mattia Brescia, che a un certo punto si ferma e se ne va da
sì,
un concerto.
Sì, no.
Assolutamente.
Dice, no, io guarda Massimo, ma che vada passo un brano dal
c'era
disco.
C'era proprio la
quindi,
mia imitazione alle mura, tipo sì, uno che si alza e fa scusa, sono un coglione, scusa, e se ne va con la chitarra.
Tipo Piero Ciampi al Tenco al 76, tipo, esatto. Manda a fanculo il pubblico.
Marco Zarfati che faceva l'assimilazione alle mura.
Me lo ricordo Marco Zarfati, di nome almeno. Sì.
Anch'io.
Sì, è tepido. Vabbè, me la reinvento così come viene, però. Di tutti i malefici che ho scritto la notte, con cui ho urlato a me stesso che tutto è perso in ogni direzione, per sempre in ogni verso. Di tutti i pensieri malvagi a cui crede il cuore, che mi sento sperso, che nulla in cielo salva il mondo, che nulla in cielo serve all'universo. Di tutti i malefici che ho composto la notte per urlare a me stesso e al mondo, che mi sono perso. Portami dove finisce la mia voce e si confonde col verde, dove siamo a galla e siamo maestri, maestri del tempo e pure della luce, maestri del tempo e pure della luce. Di tutte le canzoni tristi che ho scritto la notte per urlare al mondo che tutto è vano, che tutto è perso in ogni direzione, per sempre in ogni verso. Di tutte le congiure che ho tramato nel mio palazzo, ora che mi sono scoperto pazzo, sanguinario, assassino, ora che sono scoperto io che sono l'aguzzino. Di tutte le canzoni tristi che ho cantato la notte per urlare al mondo e al
vuoto che ci siamo persi, che nulla in cielo serve al mondo, che serve al mondo e all'universo. Ma portami dove finisce la mia voce e si confonde col verde, dove siamo a galla e siamo maestri, maestri del tempo e pure della luce. Portami dove finisce la mia voce e si confonde col verde, dove stiamo a galla e siamo maestri, maestri del tempo e pure della luce. Maestri del tempo e della nostra luce. Maestri del tempo e della nostra luce.
Vabbè, non me la ricordavo, insomma, però era più o meno così. Te la volevo far sentire in diretta, magari meglio, però ormai vabbè, scritta stanotte.
Ok, insomma. Ragazzi, poi mi dirai come si chiamava questa canzone scritta stanotte, inedito. Ho scritto inedito. Com'era il titolo? Non si sa ancora.
Diamoglielo mo, che ne so, i maestri.
I maestri della notte, come noi, maestri.
Maestri della notte.
No, prima dici i maestri.
Sembra qualcosa di più ermetico.
Aspetta, che ho detto. Poi portami.
Me lo dirà.
I maestri. I maestri, portami.
Lo scopriremo.
Lo scopriremo. Vabbè. Lo scopriremo, si chiama. No,
va bene, grazie.
No, in realtà era molto più figa la parte urlata.
Bella, però mi è piaciuta, Mattia, deve essere una cosa improvvisata e scritta così. Esatto. Appena fresca, vabbè, fresca.
Non solo due inediti, ma anche uno, diciamo, quasi esatto. Estemporaneo.
Uno tipo non scritto.
No, estemporaneo. Esatto. Non è da tutti i giorni presentare un brano in maniera
da
estemporanea.
Insomma.
No,
non ragionato, un ragioniere non ragionato.
Da ragionati.
Da pazzi, diciamo.
Esatto. Ma è questa la follia da tutelare.
Esatto. No, ma sono d'accordo.
Ma è una forma d'arte, quindi...
Se avvicinarsi a Mattia e produrre delle cose di Mattia è veramente bellissimo.
È tostissimo.
Ma non lo ingabbi mai in niente, va lasciato aperto.
Tu quanto che ci collabori?
La nostra storia inizia non da collaboratori. Noi siamo conosciuti da studenti universitari in un ristorante a Roma nel
tanto tempo fa,
2000 e qualcosa.
Esatto.
Poi persi per tanto tempo e qualcosa, ritrovati negli ultimi anni.
Che studiavate insieme?
No, in realtà lo studiavamo insieme, lavoravamo in
Lavoravamo,
studenti.
Io da grande volevo fare architetto, ho finito tutto, ma non ho mai fatto l'architetto. Mattia non so.
Io volevo fare il filosofo e poi ho fatto il cazzone, insomma, cioè, più o meno.
In qualche modo continui a fare...
Vicino alla...
Però tu sei andato vicino.
Sei andato meglio te, comunque, in generale, nella vita. Però...
Vabbè, il pezzo di carta è importante, come...
Ah ragazzi, rimanete
lì. Non
l'ho
mai ritirato io. Okay. Quindi 96 euro per ritirarlo. Quindi insomma, non serve secondo me.
Ma costa pure dei 96 euro per ritirare la laurea.
96, credo che adesso sia aumentato a 102.
Pensate, ma se la tengano pure, giusto? Tanto
non mi serve, è un'altra cosa che non...
T'appendi lì, giusto?
Nei vari traslochi poi aperti. Quindi è meglio la zona lì.
Bene ragazzi, allora grazie. Vi saluto. Rimanete lì che c'è un po' di foto.
Sì, grazie
a voi.